interrogativo fondamentale in ordine a questi problemi del testamento biologico riguarda appunto il tema etico, e cioè quando una vita è degna di essere vissuta. E la carta di Nizza recita così l'articolo 1: la dignità umana è inviolabile. Già anche a livello di prese di posizione noi constatiamo questa affermazione, no? Che la dignità dell'uomo è inviolabile, non è possibile violarla. Essa perciò è degna di rispetto e quindi deve essere tutelata, così continua. Dunque è molto importante questo, però è necessario analizzare a fondo questa questione. Appunto, se la vita umana ha una dignità inviolabile, e se essa deve essere rispettata e tutelata, bisogna anche rilevare che non sempre è la libertà a costituire la dignità dei nostri comportamenti. Certo che una vita è degna perché è anche libera, no? Fondamentalmente. È chiaro che l'uomo è la persona umana, è strutturalmente libera, altrimenti tutte le sue azioni sarebbero inintelligibili, no? E d'altronde anche nel caso del testamento biologico non ci potrebbe essere nessuna dichiarazione anticipata di trattamento, se non sulla base dell'autonomia e quindi dell'autodecisione, e la quale presuppone la libertà, no? Però, come dicevo, non sempre questo è il problema. La libertà costituisce la dignità dei nostri comportamenti. Certo che i nostri comportamenti sono liberi. Non confondiamo libertà con dignità, insomma. I nostri comportamenti sono tali perché sono liberi. Ma il fatto che siano liberi non li rende a volte degni. Ho detto a volte. Quindi l'agire liberamente, questo sì, intendevo dire, non sempre può essere identificato con l'agire con dignità. Ecco il problema. Certo che non esiste nessun comportamento che non sia libero, e quindi che sia soggetto a giudizio, a colpa e a eventuali sanzioni, eccetera. Ma non sempre ciò che è libero è degno dell'uomo. Perché non è allora solo la dignità, la libertà che rende degni i comportamenti umani. Ecco il punto. Quindi non bisogna equivocare. Non esistono comportamenti che non siano liberi. Ma non è solo la libertà che dà dignità a questi comportamenti. Altro, insomma, è la libertà, altro è la dignità. È vero, tuttavia, che l'atto può essere degno della persona se è libero, questo è chiaro. No? Ma non tutto ciò che è libero è degno della persona. Ecco il problema. È vero. E dunque, perciò non sempre è degno ciò che è libero. Ecco il punto, no? Quindi vogliamo distinguerli, eppure dovendosi affermare ovviamente che non esistono comportamenti che non siano liberi, non sempre degno però ciò che è libero. E quindi non tutti i comportamenti che si attuano liberamente, si realizzano liberamente ovviamente, non tutti sono degni dell'uomo. Infatti vi sono tanti comportamenti che sono liberi, e tuttavia non sono degni della persona. Questo è il problema. E non sono idee della persona in un duplice senso, né della persona su cui si agisce, né della persona che agisce, quindi né rispetto agli altri, verso i quali operiamo certi nostri comportamenti, e neanche verso noi stessi. Non sempre, questo è il punto. E in effetti, tante volte noi diciamo anche nel parlare quotidiano, no? Esistono azioni a volte indegne della persona umana, pur essendo azioni che la persona umana attua liberamente. Ma tante volte noi, anche nel linguaggio quotidiano, esclamiamo: questo è indegno dell'uomo, nonostante l'uomo l'abbia prodotti e realizzati liberamente. Questo è un aspetto molto importante. E quindi bisogna ribadire che la dignità o indegnità di un atto libero, di un atto, non dipende dal fatto che sia libero, questo è ovvio. È ovvio che non esiste comportamento umano che sia tale se non perché è libero. Ma non sempre è degno ciò che è libero. Ma è necessario anche che questo comportamento corrisponda alla dignità della persona, sia dell'altrui persona verso la quale noi svolgiamo. Attuiamo dei nostri comportamenti sia verso la nostra stessa persona. E in effetti, vero, ribadisco che tante volte diciamo questo comportamento è indegno della persona umana, nonostante sia libero, è stato svolto liberamente, sia stato praticato e attuato liberamente. Infatti, per esempio, offendere un altro in modo deliberato, e quindi libero, quindi la precisa volontà di offendere un altro, e quindi fatto con piena libertà, è un comportamento indegno verso l'altro, ma anche indegno per noi che lo compiamo. Nonostante noi a volte abbiamo il fermo proposito, ahimè, no? E quindi la deliberazione consapevole e libera di offendere uno, subito però, se ci riflettiamo, ci viene da aggiungere: ma questo non è indegno, sia nelle nostre relazioni con un altro, sia per noi che lo facciamo. Questo non ci fa onore, è indegno per noi e per gli altri. E tutto ciò, che cosa voglio dire con tutta questa lunga premessa? In effetti, rispetto al problema cruciale e della questione della dignità della vita, no? Della dignità dell'uomo, e quindi al problema di quando una vita è degna di essere vissuta. Beh, quando numerose volte noi siamo portati ad identificare a fare l'affermazione del genere, no? Una morte degna è degna dell'uomo, e quindi è l'eutanasia. Ma è proprio vero che l'eutanasia è una morte degna per l'uomo, nel senso che senza dolore, senza sofferenze, con una certa qualità di vita, perciò, non è vero, una certa qualità di vita qui, come dire, in senso paradossale, perché quella qualità di vita è di morire, sia pure degnamente. Quindi è proprio vera questa equivalenza, che una morte degna è quella che a volte avviene verso l'eutanasia. E questa è appunto quell'applicazione di cui stiamo dicendo, quando una vita degna di essere vissuta. E quindi di quella tesi, che non tutto ciò che è libero nei nostri comportamenti è degno dell'uomo, sia per noi che lo compiamo, sia rispetto agli altri. Infatti si dice, no, molto spesso, morire dignitosamente è equivalente all'eutanasia, no? Nella situazione di eutanasia, qualora divenissimo questa determinazione, questa implica una morte degna. Perché? Perché si suppone ovviamente che l'eutanasia, è almeno quella volontaria, sia una scelta fatta liberamente, che la persona alla fine abbia deciso per questa scelta libera. Perché è chiaro, se non è una scelta libera, allora tutta la questione cambia, no? Naturalmente qui dovremmo discutere a lungo quando si fa una scelta libera, e quante sono le scelte che liberamente facciamo nella nostra vita. Certo, in linea di principio, se non ci sono scelte libere, no, tutti questi discorsi non si farebbero, e non si farebbero neanche discorsi sui nostri comportamenti, sulla imputabilità dei nostri comportamenti, sulla valutazione dei nostri comportamenti, sulle possibili sanzioni, perché se tutto ciò fosse privo di libertà, è chiaro che nella colpa, nella pena, nell'imputazione non avrebbe senso, perché tutto allora sarebbe predeterminato, meccanico. No? Beh, la grande, capite, no? È chiaro. Ma qui non è in gioco questa questione. Infatti, infatti l'eutanasia, almeno è quella la forma più importante, nel senso, no, è quella che la definisce poi in qualche modo, nonostante ci siano cinque forme, come ho detto, è l'eutanasia volontaria, quando una persona decide liberamente, in coscienza, di voler porre fine alla propria vita a causa delle indicibili sofferenze, delle malattie terminali, eccetera. E questo dice, ecco, questa è una morte degna, perché senza dolore, perché è una morte degna dell'uomo. Ma è vero che ogni morte degna è uguale è anche quella dell'eutanasia. Naturalmente questo lo è per un certo verso, perché è libera, no? Perché se non fosse libera la scelta eutanasica, allora tutto cambierebbe, naturalmente. Allora c'è quella passiva, quella involontaria, eccetera, no? Allora quelle cose sono diverse. Ma prendiamo il caso, no, essenziale dell'eutanasia, quando uno liberamente, volontariamente sceglie questa strada. Non è vero. Infatti, bisogna dire che qui vi sono molti fraintendimenti, no? Su questo problema. E perché? Perché a parte che l'eutanasia non può essere fatta da solo, no? C'è bisogno degli aiuti di qualcuno che ci aiuti a morire, no? Nel caso Fabio, no? Anche se lì è stato assolto, perché lui non l'ha aiutato a morire, lo ha solo condotto lì. Infatti Fabio in quelle particolari condizioni, pur non essendo in quelle particolari condizioni, quel piccolo contenitore che conteneva il farmaco è letale per lui, è stato azionato da lui. Quindi quel deputato radicale non è affatto intervenuto, è lui che ha messo in moto, nonostante la fatica che ha compiuto per azionare quella macchina, che sollevasse, che portasse alle labbra quel contenitore con quella dose di farmaco, lo ha fatto lui. Quindi lì non c'è stato aiuto. Ma insomma, in ogni caso, nelle forme di eutanasia volontaria c'è l'aiuto a morire. E quindi quando noi aiutiamo a morire, no? Certamente no. Come dire, qui allora rispettiamo la dignità di questa persona, perché cerchiamo di farlo morire con una morte degna. E quindi anche della sua libera scelta. Ma insomma, rispettiamo più la libera scelta o la dignità della morte? Beh, certo, rispettiamo più la libera scelta, perché quello che liberamente ha deciso di morire attraverso l'eutanasia, noi però lo aiutiamo, perché lo riteniamo questo degno di lui e di noi. Ma è proprio vero, in certi casi. abbiamo appena visto, no? Che la vita non è un bene disponibile, eh? È un bene non negoziabile, no? È un bene indisponibile, no? Sia la nostra che anche quella degli altri. Non è vero. Si potrebbe pertanto dire che la vita non è mia, ma io sono di essa, della vita. Abbiamo già detto questo, no? Noi siamo, come dire, gli usufruttuari della vita, ma noi non siamo gli autori. E in ogni caso, al di là delle pur importanti qui opzioni religiose, fedi religiose, anche laicamente noi non è nostro, perché non diciamo che i genitori sono i padroni della vita dei figli, sono gli strumenti attraverso cui la vita si genera, non è vero, anche laicamente, no? Occorre quindi allora discriminare tra vite degne e vite indegne di essere vissute, perché se sono, capite, no? Bisogna fare questa discriminazione. Ci sono vite degne e vite indegne. O una vita è sempre degna di essere vissuta, perché questo è un bene non negoziabile. È chiaro che questo è il grande problema, non è vero? Sono interrogativi su cui bisogna, prima di rispondere, riflettere a lungo, e non soltanto per qui fare delle teorie, perché poi l'esperienza pratica è molto più delicata e decisiva. Sono quei momenti in cui emergono i grandi dilemmi morali, e dove emerge, è vero, impellente il principio della responsabilità, per noi e per gli altri. Non è vero. A questo proposito, rispetto a quest'ultimo interrogativo, ma bisogna discriminare tra vite degne e vite indegne di essere vissute. Riferiamoci solo qui al caso di una recente proposta illustrata al Parlamento olandese, che sapete come alcuni altri paesi nordici ha legalizzato l'eutanasia, addirittura in Belgio c'è anche ai bambini, no? L'eutanasia per i bambini, dove appunto è stata fatta una proposta di legge, pensate, in cui si dice che le persone anziane, ancora una volta la questione degli anziani, che sta emergendo anche in questi drammatici giorni del coronavirus. Allora, un anno fa fu presentata più o meno, un anno fa, in Parlamento olandese questa proposta di legge, poi per fortuna non so se sia andata avanti, onestamente non ho verificato, che più o meno sosteneva questo, che le persone anziane che credono, dopo una seria riflessione, quindi con un atto libero perciò, di aver esaurito il loro ciclo vitale, dovrebbero poter mettere fine a rigide condizioni e nella maniera dignitosa che più ritengono opportuno mettere fine alla loro vita. E quindi capite, no? Dove arrivano questi discorsi, dove potrebbero arrivare, speriamo che il condizionale permanga sempre e che sia solo, come dire, quello che si chiama il cosiddetto piano inclinato, no? E in fondo che cosa si verrebbe a dire con questa proposta? Che le persone anziane, sempre gli anziani, no? Che ritengono, dopo attenta riflessione, seria valutazione, dunque dopo aver deliberato, riflettuto liberamente, perciò, di aver esaurito il loro ciclo vitale, quindi che ormai non hanno più niente da sperimentare, non c'è più futuro, non hanno più niente di nuovo da dire o da fare, quindi non si tratta qui di malati terminali, capite? Quando uno liberamente decide che ormai il suo tempo è trascorso, no? La sua avventura nella vita è finita, non ha più niente da dire, da fare, da insegnare, da tramandare, da educare, da essere utile per la società e per gli altri. E quando decide, quindi senza che sia malato magari, no? Dovrebbero potervi mettere fine, anche se a rigide condizioni. Certo, non è condizioni rigide, però, rigide o no, dovrebbero potervi mettere fine. Naturalmente, per fortuna, qui è tutto al condizionale, non so quanto sia andata avanti questa proposta di legge, ma speriamo che il condizionale persista sempre. Quindi voi capite, questo è l'esempio di quel piano inclinato. No? Perché quando la ritengo più, che non è più degna di essere vissuto, perché non ha più futuro, non ha più nulla da dire, che il loro impegno nella società è terminato, che hanno giudicato di aver fatto tutto quanto nelle loro possibilità, e quindi è meglio che, insomma, a rigide condizioni, dopo ampia riflessione, è meglio che liberamente decidano di, quando non è più degna, di porvi fine alla vita, anche se anche in assenza magari di malattie gravi, terminali, no? Dove normalmente a volte può emergere questa domanda eutanasica, proprio perché dice, ormai non è più degna. Che senso ha che io stia al mondo? O no? Oppure una vita è sempre degna di essere vissuta? E qui naturalmente dentro di Dio. Naturalmente questo implica anche, per tornare al nostro caso, che non dobbiamo cedere verso un'antropologia dualista, no? Se abbiamo parlato, no, dell'antropologia, quando infatti diciamo, no? Che è tipica anche di alcune espressioni, anche del gergo comune, no? Oppure quando però ci sentiamo dire da qualche medico in ospedale o da qualche esponente del personale sanitario, no? O anche noi stessi, no? Usiamo dire, ormai è assolutamente una vita biologica, ormai quello vive una vita vegetale. Quindi non c'è più niente da fare. È una vita biologica. È una vita vegetale. Infatti c'è anche il coma vegetativo, no? Come sapete. Ormai è una vita, non c'è più niente da fare. È una vita vegetale. Quindi, in fondo, è indegna di essere vissuta quella condizione lì. E questa espressione a volte vengono pronunciate. Naturalmente questo già metterebbe in discussione quel principio che abbiamo già analizzato. Curare sempre. Quando c'è vita, comunque essa sia, curare sempre. Quindi non è che non c'è più niente da fare. Almeno questo. Certo, guarire da una vita quando si è ridotta solo allo stato vegetale non è semplice, anzi direi è molto arduo. Quasi impossibile, ma curare sì, quindi non è che non c'è più niente da fare, tutto c'è da curare, nel senso di quel prendersi cura di cui abbiamo detto, non è vero. Ma poi, è proprio vera questa distinzione tra vita biologica e vita biografica? Quando parliamo di vita vegetale, vita biologica, in fondo devo dire vita soltanto del corpo, dell'organismo, ma la vita è solo un fatto corporeo, organico? Certo che noi siamo fatti di organismo, di corpo, con le sue leggi fisico-chimiche, con la nostra anatomia, fisiologia, chimica, certo, non c'è dubbio. Ma va a vivere solo questo? Ridotto solo alla componente biologica? Ma l'uomo non è questo, o no? O è solo questo? E quindi noi naturalmente distinguiamo, a volte siamo portati a questa distinzione, frutto di quella osservazione precedente, tra vita biologica, vita del corpo, come già diceva Cartesio, che è una macchina, no? Oggi diciamo più, in modo più raffinato, è un organismo, dunque, che ha le sue leggi fisiche, chimiche, anatomiche, fisiologiche, eccetera, eccetera, no? E vita biografica. La vera vita, infatti, si tende a dire, non è quella biologica, ma quella biografica. Certo, per un certo verso è vero. Non è solo la vita del corpo. Ma sono scindibili la vita biologica da quella che senso ha una vita biografica senza una vita biologica? È in altri termini, esiste una vita biografica senza una vita biologica? E dove è fondata? Dove è basata? Non è il mio corpo la base, quindi la mia vita biologica, la base per ogni vita biografica. Se sottraggo questa base, non c'è più la vita biografica. Certo che ha più valore la vita biografica, non c'è dubbio, ha più significato, evidentemente, ma è issata su quella biologica. Quelle affermazioni sono figlie di questa antropologia dualista che tende a dire, ma in fondo, la vera vita è quella biografica, quella biologica, insomma, ha meno senso di quella biografica. Quindi la prima, come dire, sì, è importante, ma in definitiva no. Ma è proprio vero. Quindi, capito, quando una persona vive allora solo della vita biologica, o del coma vegetativo persistente, no, come diciamo noi, in coma vegetativo, no? È solo vita biologica, Allora qui la domanda è cruciale, no? Ma è ancora una persona? Intanto, certo che è un vivente, non è ancora morto, per fortuna sua, ma è ancora una persona? O persone solo quella della vita biografica? E quindi solo essa è degna? Quindi capite, no? Qui il grande problema della dignità, come deve essere declinata questa questione fondamentale della dignità. Dunque la persona allora che si trova in uno stato vegetativo persistente è ancora persona degna, e dunque degna di rispetto, e che ha una sua intrinseca dignità, pur essendo ormai, come dire, ridotta a una vita, come diremmo, vegetativa, biologica, o no? Questo è un interrogativo molto serio. È molto importante. Certo, ci attribuisce valore, supremazia e valore massimo significa alla vita biografica, che pure ce l'ha, a scapito di quella biologica, certamente allora non ha difficoltà ad ammettere quella distinzione, a ritenere che quando si tratta solo di vita biologica, essa in fondo non si tratta qui di discutere della sua dignità. Oppure le cose stanno altrimenti? È importante porsi questi problemi. Ma non è vero che allora, ma la persona allora non è un'unità? Per stare qui al nostro problema di vita biologica e vita biografica? O no? Certo che è utile distinguerle, ma è tutt'uno in una persona. E non abbiamo appena detto, ma questo è anche intuitivo, che non esiste vita biografica se non issata e sulla vita biologica? Perché in fondo si può dire allora che c'è un corpo umano che sia solo una specie di vegetale, un fenomeno biologico, senza che sia il corpo di un io, il corpo di una persona? Certo che possiamo distinguerlo, ma non possiamo negare che sia il corpo di un io, il corpo di una persona, E allora ecco perché credo che forse sia quanto mai opportuno affermare che la vita biologica di un individuo umano è sempre vita umana. È sempre vita umana. E forma parte integrante della sua vita biografica. E questo significa, vero, rispettare la sua dignità, di avere rispetto per quella vita umana. Specie naturalmente in questi casi, vero, limite e soprattutto, vero, delle esperienze, vero, del compimento della vita, in quella tappa della vita in cui noi viviamo questa esperienza decisiva della fine di una vita. Bene, come vedete, non è facile dirimere questi interrogativi, però è importante porseli, è importante riflettervi e avere gli strumenti intellettuali, culturali e la sensibilità umana per poterli affrontare. Ovviamente, altro è la teoria, che pure è necessaria, e altro poi sono le esperienze concrete che sono a volte laceranti, sono a volte drammatiche, ma senza un bagaglio intellettuale, conoscitivo, noi sicuramente saremo più sprovveduti per affrontare anche quei drammatici casi che tante volte la vita ci riserva. Dunque, allora, come vedete, questo problema del testamento biologico è un problema fondamentale, perché viene a dire, viene a mostrare in concreto non solo ma i risvolti etico-sociali di questo non piccolo problema, ma anche abbiamo visto applicate qui in questa questione molti argomenti e molti problemi che abbiamo affrontato in precedenza, quello del consenso, quello della cura, non è vero, il problema della persona, la questione dell'informazione e altri problemi di questo genere. Bene, arrivederci.